Mi chiamo Attilio Gerosa, di lavoro in corso, faccio solo due comunicazioni velocissime. La prima, come detto e direi promesso durante l'incontro con Don Ciotti dello scorso 2 dicembre organizzato dagli amici Operazione Mato Grosso qui a Cantù, stiamo cercando di creare a Cantù un presidio di Libera. Al momento siamo in contatto con il coordinamento di Libera Monza, ma fra poco spero saremo in contatto con il coordinamento di Como, perché anche a Como sta nascendo un coordinamento di Libera. Di conseguenza chiunque interessato anche a questa cosa poi vi dirò. La seconda comunicazione velocissima è che Libera organizza al 17 marzo a Genova la giornata della memoria e l'impegno in ricordo dei morti di mafia. Perciò stiamo cercando di organizzare, anche con Cantù Rugiada che ha dimostrato interesse, organizzare, non so, pullman, andare tutti insieme in treno, cioè vogliamo fare una presenza comune di Cantù alla manifestazione. Perciò chiunque è interessato sia all'aspetto di partecipare al nascituro presidio di Libera a Cantù, sia alla manifestazione di Genova il 17 marzo, mi può lasciare un indirizzo mail, un ricaputo telefonico, un riferimento, io mi faccio trovare alla fine della serata al tavolino lì prima dell'uscita. Grazie mille.
Allora, buonasera a tutti, io sono Andrea Terragno e sono un membro di Cantù Rugiada, che è una neonata lista civica. Volevo innanzitutto ringraziarvi per la vostra presenza e ringraziare Salvatore Borsellino per la propria. Innanzitutto vorrei un po' parlarvi di Cantù Rugiada, che è appunto questa organizzazione di persone comuni come tutti presenti qua in sala, lavoratori e studenti, che hanno deciso di incontrarsi per dibattere dei problemi, degli argomenti afferenti alla città e di tentare di fornire delle risposte positive per Cantù. Abbiamo espressamente richiesto a Lavori in Corso, che è l'altra lista civica con cui noi siamo coalizzati e promotrici di questi eventi, di poter presentare questa serata, in quanto è nel DNA di Cantù Rugiada declinare il termine responsabilità come partecipazione civica attiva, in quanto Cantù Rugiada ritiene la legalità un valore o, se vogliamo utilizzare un termine economico, un bene primario. E all'interno di questo quadro Cantù Rugiada rinviene nella lotta contro la criminalità organizzata un dovere a cui adempiere. Volevamo anche esprimere quali sono i motivi per cui come gruppo ci interessiamo al fenomeno mafioso. Il primo motivo è, possiamo definirlo valoriale o ideale, insomma, in quanto la criminalità organizzata è in antitesi rispetto ai valori che sentiamo nostri e che vogliamo proteggere, ovvero la vita delle persone, la dignità dei lavoratori, la libertà e il rispetto della proprietà altrui. Il secondo motivo invece è puramente pratico, in quanto pensiamo che la criminalità organizzata sia in antitesi rispetto ai nostri interessi. Noi crediamo che la prosperità, lo sviluppo e il benessere e la qualità di vita di una comunità sia inversamente proporzionale al grado di infiltrazione mafiosa che vi è nella comunità stessa. Riteniamo che i capitali mafiosi reinvestiti nell'economia legale siano un freno per lo sviluppo, azzerino il rispetto dei diritti dei lavoratori e la necessaria concorrenza che vi deve essere tra le imprese. Poi volevamo anche, insomma, condividere con tutti voi, che alla fine siete nostri concittadini, delle considerazioni, insomma. Le nostre considerazioni e riflessioni innanzitutto muovono da dei riscontri empirici, ovvero dai dati che le varie inchieste condotte da polizia e magistratura ci forniscono. Nella nostra personalissima linea temporale abbiamo posto due eventi che possiamo definire scioccanti, che hanno smosso le nostre coscienze e pensiamo che possano smuovere la coscienza civica tutta. Il primo evento scioccante lo collochiamo in data 30 ottobre 2010, quando a Paderno Dugnano nel circolo proprio intitolato a Falcone Borsellino. 25 capi di 'ndrangheta lombarda si sono riuniti per eleggere Pino Neri a capo appunto dell''ndrangheta in Lombardia. Quello che a noi preme sottolineare di questo esempio sono i numeri, in quanto per fare una locale di 'ndrangheta sono necessari 49 affiliati, e se moltiplichiamo i 49 per i 25 capi locali presenti significa che al minimo vi erano 1225 e vi sono 1225 affiliati da 'ndrangheta operanti in Lombardia. A questi poi bisogna aggiungere gli affiliati alla Camorra, Cosa Nostra, alla Sacra Corona Unita, che collaborano in un sodalizio mafioso insieme alla 'ndrangheta in Lombardia. Il secondo evento scioccante che ci premeva ricordare, e lo collochiamo sempre nel 2010, è l'operazione Crimine Infinito, condotta dalle forze di polizia e dalla Procura di Milano in sinergia anche con la Procura di Reggio Calabria. 118 sono stati gli arresti e 110 sono state le condanne per reati che possono essere a vario titolo collegati all'associazione mafiosa. Arresti si sono verificati anche a Mariano e a Cabiate, che sono dei comuni al nostro limitrofo. E continuando l'analisi sulla nostra provincia, la preoccupazione non può che aumentare, in quanto sono 61 i beni sequestrati alla criminalità organizzata e 10 di queste sono imprese. Sempre grazie alle indagini condotte da forze dell'ordine e magistratura possiamo conoscere che anche nella nostra provincia gli interessi dell''ndrangheta si mischiano insieme agli interessi nelle costruzioni, negli appalti pubblici. Un esempio lampante che tutti noi credo abbiamo letto sui giornali è l'ospedale Sant'Anna, un'opera costata 160 milioni dove la ditta Perego ha condotto gli scavi per le fondamenta e lo spostamento terra. Perego Stade, che credo come tutti sappiate, prima esautorata e poi controllata dall''ndrangheta. Durante gli scavi i mafiosi hanno pensato bene di smaltire illecitamente 2000 tonnellate di rifiuti tossici, tra cui amianto, bentonite ed eternit. Ed è anche in questo esempio che troviamo un conflitto di interessi tra i valori che la nostra lista insomma, cerca di concretizzare e la criminalità organizzata. Per noi ad esempio l'ambiente è un bene da tutelare, un bene comune da tutelare, poiché è un input positivo per la qualità di vita di tutti noi. Dall'altra parte invece la criminalità organizzata vede nell'ambiente un mero strumento per patrimonializzare i propri interessi. A questo punto però i cittadini di Cantù potrebbero pensare, potrebbero dirsi: vabbè, a noi non interessa, alla fine anche il comune di Desio, che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose in provincia di Monza e Brianza, Mariano non è Cantù, Como non è Cantù. E invece chi pensa così si sbaglia, e si sbaglia di grosso. Poiché proprio grazie ad un'indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, si chiama questa indagine operazione overloading, è emerso che Bruno Pizzata, che è un capobastone calabrese, chiamava Francesco Strangio qua in provincia di Como dicendogli: vai a ritirare un fax in cui io ti ho scritto con dei codici alfanumerici ciò che tu devi seguire, insomma degli ordini per gestire le imprese, e vallo a ritirare proprio in un bar tabacco di Cantù. E quindi questo è l'esempio che anche la nostra città è toccata dalla mafia, anche la nostra città sta nella mappa strategica degli interessi mafiosi. Come ultima cosa volevo dire che la nostra analisi non si ferma ad una descrizione, ad una mera descrizione di una realtà che definire a tinte fosche sarebbe eufemistico. Grazie anche all'aiuto dell'avvocato Enzo La Torracca, che è anche presidente di Lavoro in Corso, il nostro gruppo da mesi sta... Ciao Enzo. Il nostro gruppo da mesi sta lavorando sul materiale che Enzo ci ha fornito. Stiamo ragionando sui patti di integrità che hanno già passato il vaglio insomma dei tribunali, quindi il vaglio di legittimità, e che sono dei provvedimenti che già comuni da sud a nord, grandi e piccoli, hanno adottato. C'è l'esempio del comune di Palermo, di Vigonovo, che è in provincia di Venezia, di Milano. Gli esempi di patti di integrità oggi li abbiamo stampati io e Ilaria, e vi preghiamo, una volta usciti, di poterli, di ritirarli e di portarvi a casa così del materiale su cui riflettere. In ultima istanza noi stiamo ragionando anche su un decreto emanato nel 98 un decreto del Presidente della Repubblica emanato nel 98, il quale, se adottato, diciamo così, vincola il Comune a dover collaborare con tutti gli attori istituzionali presenti sul nostro territorio, che sono la Prefettura, ovviamente la Questura e la Magistratura. Per quanto riguarda poi un'analisi più dettagliata dei tentativi di rimedio che noi proponiamo, passo la parola a Eraria, che spiegherà tecnicamente che cosa consiste un patto di integrità. Grazie.
Buonasera a tutti, ringrazio Andrea per la parola, sono Ilaria Cappelletti, anch'io membro di Canturugiada. Cercherò di entrare nel merito e di spiegare in concreto di quali sono le nostre linee d'azione che intendiamo portare avanti. Innanzitutto, quando ci siamo trovati di fronte al problema e ad analizzarlo in concreto, abbiamo deciso di guardare quello che era stato già fatto da altre amministrazioni non solo del sud, quali prendiamo ad esempio la Lamezia Terme o la stessa Palermo, ma amministrazioni del nord come Vigonovo in provincia di Venezia, il comune di Milano o lo stesso comune di Cermenate. Infatti attualmente ha in gestione un bene sequestrato all''Ndrangheta, il quale ben presto verrà destinato alla creazione di una scuola per la formazione di soggetti che tenderanno a combattere la criminalità organizzata. Per prima cosa intendiamo innanzitutto rivedere le procedure per l'assegnazione della gestione delle opere e dei servizi. Secondo noi, infatti, è necessario improntare le gare d'appalto su criteri che rispettino il principio di leale concorrenza e di massima trasparenza. Le gare, infatti, non dovranno più essere al massimo ribasso. Il criterio economico dovrà essere solamente uno dei tanti parametri da valutare, in quanto si presterà attenzione alla tutela dei lavoratori, alla salvaguardia dell'ambiente e alla storia della stessa ditta e impresa. Crediamo infatti che un'analisi complessiva delle offerte delle aziende gareggianti possa garantire la tutela e il rispetto del principio di legalità e la formazione di un'economia sana. Troppo spesso infatti le gare d'appalto vengono vinte da concorrenti che propongono prezzi irrisori, infimi. Questi prezzi troppo bassi ledono gli interessi degli altri partecipanti, che non possono permettersi tali cifre in quanto non permetterebbero loro neppure di coprire i costi per la realizzazione dei lavori. In concreto, per responsabilizzare sia l'amministrazione comunale che le partecipanti e le imprese, intendiamo adottare patti di integrità, i quali dovranno essere presentati e controfirmati da un legale rappresentante nel momento in cui un'impresa intende partecipare ad una gara d'appalto. Con gli stessi, la ditta partecipante e il comune si assumono l'obbligo di conformare i propri comportamenti con i principi di lealtà, trasparenza, correttezza e libera concorrenza. Gli stessi patti inoltre costituiranno parte del contratto che verrà stipulato. I contraenti si impegneranno dunque a informare il comune di eventuali tentativi di turbativa d'asta e inoltre saranno obbligate a denunciare alle forze di polizia tentativi di estorsione e di intimidazione. Parimenti, i comuni dovranno essere obbligati a rendere noto tutto ciò che eventuali tentativi di corruzione, se tutte queste misure non verranno rispettate, sono previste sanzioni. Il comune innanzitutto si troverà a estromettere dalla gara d'appalto i concorrenti e partecipanti, una volta invece che il contratto è stato concluso e stipulato, lo stesso potrà essere sciolto. Inoltre saranno previsti risarcimenti di danni per il comune e per i partecipanti che vedono lesi i propri interessi. Sarà inoltre preclusa qualsiasi ogni altra partecipazione ad ulteriori gare. Ci impegniamo inoltre, cosa per noi molto fondamentale, a rendere pubblici tutti i contratti che la pubblica amministrazione stipulerà. Questi provvedimenti trovano tutti quanti fondamento nel principio di assoluta trasparenza, che siamo convinti sia basilare, centrale, per assicurare un attento controllo da parte non solo dei tecnici, ma degli stessi cittadini comuni, i quali riacquisteranno e si riapproprieranno del ruolo che gli viene sancito per diritto. La partecipazione infatti del cittadino a decisioni comunali è lo strumento che consente di saldare il rapporto tra le istituzioni e con le istituzioni e che permetterà di creare e di sigillare l'interesse del singolo, che diventerà equivalente all'interesse della collettività. Riteniamo inoltre fondamentale cercare di rafforzare il rapporto con le altre istituzioni, non solo magistratura ma anche prefettura e questura, e inoltre nostra ferma volontà creare stretti legami di collaborazione con le associazioni che da anni sono impegnate in questo campo a tutela appunto del principio di legalità. Passo ora la parola a Salvatore Borsellino.
Buonasera, io sono veramente contento di essere qui stasera, perché sto vedendo in mezzo a tanta gente, anche e soprattutto tanti giovani, e io con i giovani ho un debito di riconoscenza, perché sono stati proprio i giovani che mi hanno fatto ritrovare quella speranza che avevo perduta e che mi ha portato, dopo i primi anni, dopo la morte di Paolo, in cui giravo nelle scuole, dovunque mi invitassero per parlare del sogno di Paolo, mi avevano portato, la perdita di questa speranza mi aveva portato a 10 lunghi anni di silenzio, 10 lunghi anni in cui mi sono sentito veramente morto dentro. Quando ho ricominciato a parlare, l'ho fatto soltanto per rabbia, è stato grazie agli incontri che ho fatto con tanti giovani come quelli che sto incontrando stasera, che mi hanno appunto fatto ritrovare la speranza, anzi forse addirittura mi hanno fatto capire che cos'è la speranza. Io di solito non accetto di partecipare a incontri che in qualche maniera siano legati a una competizione elettorale. Non accetto perché purtroppo spesso mi è capitato di essere soggetto a tentativi di strumentalizzazione che mi hanno fatto capire come da una certa politica bisogna stare lontani, ma non sicuramente da questa politica, dalla politica che vogliono portare avanti questi ragazzi. Questa è tutta un'altra cosa, questa è veramente quella che dovrebbe essere la politica. La politica purtroppo nel nostro paese è diventata una parola sporca, perché l'hanno fatto diventare sporca, ma la politica è tutt'altro. La politica è quella per il quale questi ragazzi cercano di partecipare per portare avanti gli interessi per il bene comune, non come fanno i politici che siedono in Parlamento, che in buona parte pensano invece a portare avanti semplicemente o i propri interessi o gli interessi della loro casta. Io, entrando poco fa qui e vedendo questi ragazzi che mi hanno detto avere 20-21 anni, essere veramente dei giovani, e ho accennato loro l'esperienza che ha fatto mio figlio, per cui li ho messi in guardia da quella politica, da quella vecchia politica che tenta di strumentalizzare l'energia dei giovani e sembra incoraggiarli per poi invece cercare di servirsi. Mio figlio aveva 20 anni quando insieme con tanti altri ragazzi del suo comune con il quale avevano messo in piedi uno spazio giovane autogestito, si chiamava SGA, era un centro di aggregazione in un paese che era stato sempre governato dalla destra. Ma attenzione, quando io dico di destra non pensate che io ce l'abbia con la destra e con la sinistra, io ce l'ho con la destra e con la sinistra, ce l'ho con la destra e con la sinistra di oggi, perché quelle di oggi non sono più né destra né sinistra. Io non mi sento di poter chiamare nessun partito di quelli che oggi sono nel campo della nostra panorama nazionale di destra o di sinistra. Ripeto, i politici di oggi sono purtroppo semplicemente una casta autoreferenziale che piuttosto che pensare agli interessi del paese pensa a perpetuare i propri privilegi e i propri interessi. Però allora in effetti c'era il mio paese. Io da 42 anni abito ad Arese, all'inizio di questa dell'autostrada dei Laghi. Poi vi racconterò come sono finito ad Arese, perché è importante per capire la mia scelta di vita e quello che faccio oggi e il perché lo faccio. E insieme con tanti altri suoi coetanei, mio figlio avevano messo in piedi una lista, l'avevano chiamata la lista dei neonati, perché erano proprio ragazzi neonati nel mondo della politica, dell'amministrazione, della cosa pubblica. Avevano tanta fantasia. Mi ricordo che per la loro campagna elettorale si fecero conoscere appendendo dei fiocchi rosa e azzurri a tutte le porte del paese con sotto il loro volantino. Erano veramente dei neonati per la politica e avrebbero potuto avere una vita davanti ad interessarsi della politica, quella giusta, quella vera. E la loro lista non solo ebbe un grandissimo successo ad Arese, ma addirittura in un paese, ripeto, che era stato sempre governato dalla destra, dai vecchi RAS del paese, erano riusciti a sovvertire quelle che erano le previsioni e grazie a loro la sinistra, le liste di sinistra vinsero quell'elezione, l'amministrazione comunale passò nelle mani della sinistra. Bene, sapete quale fu il risultato? Che a quei ragazzi non venne data neanche una delega, neanche lo sportello giovani gli assegnarono, neanche un assessorato senza portafoglio, non so come chiamarlo, diciamo che non è nulla, nulla, assolutamente nulla. Quei ragazzi si trovarono a dover andare in consiglio comunale e ad alzare la mano o abbassare la mano secondo quelle che erano le indicazioni dei vecchi politicanti del paese, della sinistra del paese, che non avevano l'occasione che finalmente avere il potere ad Arese e quindi cominciare a poter fare i propri interessi piuttosto che quelli che erano stati gli interessi portati avanti prima non dalla sinistra ma quelle persone che venivano elette dalla destra, voglio dire, e quindi cambiare il piano regolatore in maniera da far diventare terreni agricoli quelli che non da terreni edificabili che erano terreni agricoli, dopo che la passata amministrazione aveva fatto diventare altri terreni agricoli, terreni edificabili e così via, e a quei ragazzi non venne dato nessuno spazio. Mio fratello e mio figlio, dopo neanche un anno, mi disse: papà, io sono stanco di andare al consiglio comunale, alzare o abbassare la mano a secondo di quello che mi dicono che hanno deciso. Si dimise da consigliere comunale, così anche gli altri ragazzi, non subito ma uno dietro l'altro, quelli che avevano partecipato a quella bellissima esperienza dei neonati, e oggi nessuno di loro fa più politica attiva. Ecco, io a questi ragazzi che hanno parlato stasera, i ragazzi e i loro compagni, dico: continuate nel vostro impegno e se, come spero, riuscirete ad entrare in consiglio comunale, non vi lasciate poi scoraggiare da chi sicuramente tenterà di fare quello che allora fece passare a quei ragazzi, a quei neonati, quella brutta esperienza d'Arese che li allontanò poi dalla politica attiva. La politica ha bisogno dei giovani, ha bisogno dei giovani per ritornare a una politica pulita, per ricordare quello che è l'etimologia della parola politica, l'amministrazione della polis, non l'amministrazione e la malversazione dei beni comuni verso i politicanti. La politica purtroppo è diventato un brutto nome perché si identifica con la sporta politica, ma non deve essere così, non deve essere così, ed è solo grazie ai giovani, alle energie fresche, giovani, che possono, le cose possono veramente cambiare nel nostro paese. E io ai giovani, vedete, devo una grandissima riconoscenza. È per questo che stasera, nonostante, ripeto, io per principio mi astengo dal partecipare a incontri che in qualche maniera hanno a che fare con una competizione elettorale, questa sera sono venuto qui per dare una mano a questi giovani, anzi cercherò di fare qualcosa, perché vedete, io ho 70 anni, io sono un vecchio, io non, ai giovani non posso insegnare nulla, ai giovani posso insegnare semplicemente i miei errori, posso, e ritengo che le generazioni adulte che sono generazioni colpevoli nel nostro paese, colpevoli di indifferenza, colpevoli di assuefazione, se veramente volessero aiutare questi giovani non dovrebbero fare semplicemente questo, mettere il nostro errore al servizio di questi giovani, perché loro non ripetano i nostri errori. È questo che possiamo mettere al loro servizio, potremmo mettere al nostro servizio un patto generazionale dove noi mettiamo al loro servizio i nostri errori perché non li ripetono, e loro mettono invece al servizio del paese le loro energie giovani, la loro fantasia, la loro pulizia che spesso purtroppo, la loro pulizia mentale intendo, che spesso purtroppo poi si guasta invece nei contatti con la brutta politica, con la sporca politica, con quella politica dalla quale appunto io rifuggo. Io ho sentito questi ragazzi oggi parlare di criminalità organizzata, parlare di mafia. Raramente al nord, in incontri con adulti, vedo questo tipo di consapevolezza di quello che è veramente il pericolo nel nostro paese. Vedete, oggi la mafia, l'andrangheta, la criminalità organizzata è molto più pericolosa qui al nord di quanto non lo sia al sud, anche perché al sud noi vediamo quali sono gli effetti della criminalità organizzata, della mafia, sono il mancato sviluppo della industriale delle nostre regioni, sono la distruzione del territorio, sono l'affermarsi del clientelismo. E quindi forse in qualche maniera noi che veniamo, io fino a 27 anni ho vissuto a Palermo, ci rendiamo conto di quali sono i pericoli della criminalità organizzata. Qui invece spesso mi capita, negli incontri che faccio in Lombardia, in Piemonte, invece mi capita di sentirmi dire dagli adulti, da adulti, non mi è successo mai sentirmelo dire da un giovane, che mi dicono: sì, ma queste sono cose che riguardano voi del sud, ma perché ci viene a raccontare queste cose di mafia, di criminalità organizzata, di guerra di mafia, che cosa interessa a noi questo? E questa è una tragedia, veramente, è una tragedia, perché vedete, la mafia, l'andrangheta che ormai ha soppiantato in tutto nel controllo dei traffici della criminalità organizzata, ha soppiantato la mafia dopo il 92, è estremamente molto più pericolosa qui di quanto non sia nelle regioni del sud, perché qui ha cambiato aspetto, qui non è visibile. Al sud c'è addirittura il controllo del territorio. Poi potremmo stare a discutere del perché diciamo, si sia sviluppata al sud, come è nata, come si è potuta sviluppare, ma vedete, questi sono discorsi che possono interessare, speriamo che possano interessare tra decenni gli storici, quando questa criminalità organizzata che sta corrodendo il nostro paese sarà stata effettivamente debellata. Ma fino allora è inutile parlare, io vado a incontri certe volte dove prima di me parla qualcuno che parla delle origini della parola mafia, se viene dall'arabo, se viene dallo spagnolo, ma a che cosa serve tutto questo? A che cosa serve tutto questo se oggi la mafia ha cambiato completamente aspetto e ha cambiato completamente aspetto soprattutto qui a nord, dove la mafia è diventata finanza? Dove si incontra la mafia anche quando si va a chiedere un prestito in banca e ti dicono che il prestito non te lo possono dare, però ti danno l'indirizzo e il numero di telefono di una società finanziaria che invece il prestito te lo potrà accordare. La mafia è diventata chi ti viene a offrire di partecipare alla tua impresa e spesso purtroppo l'offerta viene accettata a causa di difficoltà economiche dovute anche alla stretta creditizia di adesso, e poi magari quando aumentano le difficoltà si offrono di aumentare le quote nel capitale sociale fino a quando prendono il controllo della società stessa. E cosa pensate che possa interessare sulla sorte di una attività industriale, di un'attività economica, chi è entrato in quell'attività semplicemente per riciclare il proprio denaro? Cosa pensate che possa interessare? Nulla. Una volta che il capitale, i soldi, quel capitale che è a basso prezzo perché è solo sporco di sangue e di nient'altro, è stato riciclato e ha stato seguito il suo corso, quell'attività industriale può essere dismessa, non serve più e la gente viene licenziata. E allora sì, i morti ammazzati non ci sono come li vediamo noi al sud, come li vedevo io da ragazzo quando ho deciso di fuggire da Palermo, perché quella fu la mia scelta di vita, fuggire da una città in cui conoscevamo, chiamavamo le strade con il nome delle persone che erano state ammazzate, la strada dove avevano ammazzato Carlalberto Dalla Chiesa, dove avevano ammazzato Chinnici, dove avevano ammazzato il commissario Cassarato, dove avevano riempito e ucciso e Mauro De Mauro. Questa era la mia città. Io i morti ammazzati li vedevo per strada coperti da un lenzuolo con il sangue che scorreva e da sotto il lenzuolo le vedevo e quindi potevo farmi gli anticorpi. Ma qui che i morti ammazzati non ci sono, oppure che non si vedono, perché non è che i morti ammazzati non ci siano. Ci sono, perché quelle persone che perdono il lavoro a 50 anni perché l'attività industriale viene dismessa, perché non serve più, può essere, ha fatto la sua funzione, quelle persone che perdono il lavoro a 50 anni non possono più pagare il mutuo della propria casa, non possono mandare più i propri figli a studiare, ci sono quelli, nel Veneto ci sono non so quante decine di industriali si sono suicidati, quelli giusti, quelli che si disperano per non poter pagare più il posto, lo stipendio ai propri dipendenti, quelli si suicidano, ma quelli che invece hanno acquisito l'attività industriale semplicemente per riciclare il denaro, state tranquilli, non si suicidano, quelli i soldi li hanno portati in Svizzera, quelli i soldi li hanno da qualche altra parte, le hanno riciclate, le hanno ripulite, le hanno investite in altri traffici criminali e quindi non si suicidano di sicuro. Ma i morti ci sono, i morti sono quelle persone che perdono il lavoro e che sono morti senza sangue, che non si vedono e che quindi non possono contribuire a far nascere gli anticorpi in chi vede che cosa significa la criminalità organizzata. Io che cosa significasse la criminalità organizzata l'ho visto da ragazzo quando abitavo in un posto, in una città che veniva chiamata la Conca d'Oro si chiamava la mia Palermo, Si chiamava la Conca d'Oro perché lo vedevamo io e mio fratello quando salivamo le rampe del Monte Pellegrino, ci voltavamo indietro a guardare e vedevamo una distesa enorme di verde, di aranci, di mandarini, di limoni, di limonetti, di agrumeti, una distesa immensa che circondava Palermo. Palermo era immersa nel verde, era un paradiso terrestre Palermo. E in mezzo c'erano, nella stagione in cui maturano, c'erano quei frutti dorati che sembravano veramente, facevano diventare quella vallata una conca d'oro. Poi passavano gli anni e salendo quelle rampe e voltandoci indietro a poco vedevamo sempre meno distese di verde, sempre più una selva di cemento che mano a mano continuava a crescere e che cominciava a distruggere tutto quel verde che circondava la mia città. Perché vedete, alla criminalità organizzata, ai mafiosi, all'andrangheta, della bellezza dell'ambiente non interessa niente. L'ambiente serve soltanto per sfruttarlo, per portare avanti i loro sporchi traffici. E a poco quegli agrumeti venivano non comprati, ma addirittura spesso espropriati alle persone a cui venivano imposti dei prezzi bassissimi per comprare quei terreni sui quali, grazie alle complicità con l'amministrazione comunale, venivano poi costruiti quella selva di cemento che ha distrutto e ha fatto sparire la mia Conca d'Oro. E non solo quello. Io ricordo c'era a Palermo prima era una città, era una delle più belle città d'Europa, era la culla del Liberty, era le più belle architetture del Liberty c'erano a Palermo, erano cresciute ai tempi dei Fiorio. E Palermo era una città bellissima, piena di questa architettura particolarmente aggraziata, l'architettura Liberty che si nacque all'inizio del secolo e si diffuse in tutta Europa. C'era una di queste ville di cui ero innamorato, si chiamava Villa Deliella. Io spesso, tornando a casa la sera, passavo davanti a quella villa e la guardavo perché era veramente bella. Ho sempre amato lo stile Liberty e amavo quella villa. Ci passai una sera e quella villa era ancora lì, erano due piani più la torretta sopraelevata sopra di essa, era un incanto, quasi nel centro di Palermo. L'indomani mattina passai di nuovo lì davanti e Villa Deliella non c'era più. Ormai per vedere Villa Deliella dovete andare a vedere i libri di storia dell'arte, la trovate lì, la fotografia di quella che era la mia villa a Palermo, la mia villa soltanto per guardarla, ma io la consideravo mia, tanto mi piaceva. In una notte l'avevano abbattuta completamente, l'avevano rasa al suolo, non c'era più niente, semplicemente un cumulo di macerie, e c'era già pronta il permesso di edificare in quella che era una delle più belle ville Liberty di Palermo. Poi l'opinione pubblica reagì e ancora oggi al posto di Villa Deliella non c'è nient'altro che un posteggio, ma Villa Deliella non c'è più, perché, ripeto, ai criminali mafiosi non interessa niente dell'ambiente, interessava semplicemente poter costruire al posto di quella villa un altro di quei palazzi che hanno enormi, di quegli immensi alberi di cemento che hanno deturpato Palermo. E io, vedete, in una città come quella non ho voluto vivere, non ho voluto vivere. Io a 27 anni decisi di andare via da Palermo. Ho fatto una scelta completamente diversa da quella di mio fratello. mio fratello, la scelta di mio fratello, io l'ho fatto scrivere nella prima pagina di quell'agenda rossa, che i giovani che fanno parte di quello che dicono essere il mio movimento, ma non è il mio movimento, è un movimento dei giovani che vengono ai miei incontri e che poi vengono presi dalla mia stessa voglia di verità, dalla mia stessa voglia di giustizia, e che hanno letto a simbolo del loro movimento quell'agenda rossa che fu sottratta dalla macchina di mio fratello immediatamente dopo il suo assassinio e dei ragazzi che gli facevano da scorta. Nella prima pagina dell'agenda rossa c'è scritta questa frase, era una delle frasi più belle di Paolo. Paolo dice: Palermo non mi piaceva, per questo imparai ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. Questa fu la scelta di Paolo. Neanche a Paolo Palermo non piaceva, neanche a Paolo piaceva di vedere distrutta la Conca d'Oro e vederla diventare una selva di cemento. Però Paolo fece una scelta di restare nella sua città, Palermo, a lottare per il suo paese, a lottare per l'Italia, a lottare per cercare di debellare quel cancro, quel tumore che da sempre ha corroso il nostro paese e che è nato sì nelle regioni del sud, nelle regioni del nostro sud, la mafia in Sicilia, la 'Ndrangheta in Calabria, la Sacra Corona Unita in Puglia, la Camorra in Campania, è nata sì in quelle regioni, e poi gli storici ci diranno perché, i motivi per cui è nata in quelle regioni, ma che ha potuto poi espandersi perché quelle regioni sono state abbandonate dallo Stato al controllo della criminalità organizzata, per poter servire da serbatoio di voti, per permettere a chi ci ha governato dalla fine della guerra a oggi di poter governare il resto del paese. Questa è stata la sorte del nostro Sud. E quel cancro non è rimasto limitato a quelle regioni, è successo quello che non poteva non succedere e quello che potrebbe succedere a una persona che viene colpito da un tumore in un arto periferico del proprio corpo e che lo lascia lì senza aggredirlo come deve essere fatto, con una chemioterapia, con quelle cure che spesso non bastano neanche a fermare il tumore, ma se il tumore viene lasciato crescere in maniera incontrollata succede quello che è successo nel nostro paese. Succede che il tumore si espande, il tumore entra in metastasi, succede che aggredisce l'intero organismo, succede quello che è successo nel nostro paese, che ha aggredito l'intero organismo, l'intero tessuto del nostro paese, e oggi io ritengo sia addirittura arrivato al vertice delle istituzioni. Neanche a Paolo Palermo piaceva, però Paolo fece una scelta di amore, come dice nelle sue parole. Rimane nel suo paese, nella sua città, a lottare per il suo paese, per l'Italia. Io invece andai via. A 27 anni, insieme con mia moglie, ci eravamo appena laureati, decisi che non potevamo fare nascere sposarci, non potevamo fare nascere i nostri figli in una città come quella. In una città in cui vedevamo che cos'era la mafia, la vedevamo con gli occhi, la sentivamo nei morti ammazzati per strada, nella distruzione del territorio, nella distruzione della città, nel fatto che io per trovare un lavoro sapevo che avrei dovuto chiedere dei favori e poi quei favori mi avrebbero chiesto di restituirli. Questo è il meccanismo perverso che c'è in quelle regioni del sud, che purtroppo sta cominciando a attecchire anche da queste parti, che una volta ne erano, quando c'era il lavoro e il lavoro c'era per tutti, non un male da cui queste regioni erano immune. Io non potevo accettare di dover chiedere dei favori e poi questi favori doverli restituire, non potevo accettare di fare nascere i miei figli in una città in cui il sindaco diceva che la mafia non esisteva. Noi la mafia non la vedevamo, ma il sindaco diceva che la mafia non esisteva, che era un'invenzione dei rossi per denigrare la nostra bella terra. E la stessa cosa dicevano un'altra istituzione, lo diceva la Chiesa, lo diceva il cardinale Ruffini, ma il sindaco era Vito Ciancimino ed era un mafioso. E il cardinale Ruffini era un amico dei mafiosi, e quindi è giustificabile che dicessero quelle cose. E io sono andato via, sono venuto a stare qui al nord, in Lombardia, ad Arese, a Milano. Ma allora perché qualche tempo fa il sindaco della passata amministrazione ha detto che l'Andrangheta a Milano non è arrivata, non c'era neanche bisogno di fare una commissione per il controllo di quella grande mangiatoia, che c'è il rischio che possa diventare l'Expo? Perché il sindaco di Milano non è un mafioso? E perché il giorno dopo il prefetto di Milano, un'altra istituzione, ha detto esattamente la stessa cosa, che l'Andrangheta in Lombardia, a Milano, non è un pericolo, ma il prefetto non è un mafioso? E allora perché dicono la stessa cosa che dicevano un mafioso e che dicevano un amico dei mafiosi 40 anni fa nella mia Palermo? Qual è il motivo? Forse non sono mafiosi, ma forse in qualche maniera fanno affari con i mafiosi, in qualche maniera pensano che, come ha detto addirittura un ministro, con la mafia si possa convivere. Un ministro del passato governo, adesso c'è un governo tecnico, un governo che cerca di salvare le banche, cerca di salvare le finanziarie che ci hanno condotto alla rovina, e il governo tecnico, e lo ringraziamo pure per non avere più, perché almeno non abbiamo più come capo del governo una persona che stava infangando l'immagine dell'Italia in tutto il mondo. Allora siamo pure contenti, anche se questo governo ci toglie l'articolo 18, anche se questo governo non mette le tasse su come ne hanno sempre messo, sui lavoratori dipendenti, e non fa quello che dovrebbe fare nei confronti, non mette una patrimoniale, non agisce come dovrebbe agire, e che fa arrivare sì aiuti dall'Europa, ma quegli aiuti vengono riversati verso le banche. E allora perché dico, a che cosa mi è servito andare via se il sindaco e un'altra istituzione, il prefetto, si comportano esattamente come 42 anni fa si comportavano il sindaco e il cardinale della città dalla quale sono scappato? A che cosa mi è servito scappare? Chi ha fatto la scelta giusta? L'ha fatto mio fratello, che è stato ammazzato, o l'ho fatto io, che sono ancora qui vivo a 70 anni a parlarvi? Potrebbe sembrare che la scelta giusta l'abbia fatta io, ma io non credo sia così. La scelta giusta l'ha fatta mio fratello. La scelta giusta, certo, l'hanno ammazzato, ma non è che tutti i magistrati che lottano contro la mafia devono essere ammazzati. Questo è quello che succede nel nostro paese, e mio fratello è rimasto a Palermo a lottare proprio per impedire che questo continui a succedere. E allora io penso che, anche se io non sono morto a 52 anni come tutti i membri della mia famiglia, mio padre è morto a 52 anni, mio zio, suo fratello, è morto a 52 anni, io e Paolo, quando eravamo ragazzi, dicevamo: anche noi moriremo a 52 anni. A lui ci hanno fatto riuscire. Io ho 70 anni e sono ancora qui, ma ritengo che la scelta giusta è quella di mio fratello. Mio fratello è rimasto, Palermo non gli piaceva, è rimasto a lottare per poterla cambiare, per poter cambiare il nostro paese. Io questo dico ai ragazzi oggi: ragazzi, questo paese non ci piace, questo paese non vi piace, questo paese non vi piace, non è quello che voi vorreste. Ma non scappatevi, ve ne prego, non ripetete il mio errore. Io sono andato via, sono scappato, non mi è servito a niente. Voi non scappate, non lasciate il vostro paese. Io sento tanti ragazzi che cercano uno sbocco, vogliono andare via da questo paese, vogliono cambiare, vogliono andarsi a fare una vita da un'altra parte. Non fate questo sbaglio, non rifate il mio sbaglio, questo è il vostro paese, voi questo paese lo dovete riprendere, dovete fare come questi ragazzi che cercano di impegnarsi in politica, perché è quello che cercano di fare, cercano di cambiare il nostro paese, cercano di farlo diventare diverso. E io è per questo che dico, noi non possiamo fare, noi generazioni adulte, non possiamo fare altro che mettere al vostro servizio i nostri errori. E io ho sbagliato ad andarmene, io dovevo rimanere anch'io per cercare di cambiare la mia terra, e oggi non avrei quel rimpianto di avere in qualche maniera sprecato la mia vita, perché oggi sono in una città in cui a poco la criminalità organizzata sta penetrando in una forma diversa da quella che vedevo io nella mia città, ma c'è ed è tanto più pericolosa quanto più la gente non se ne accorge e quanto più è invisibile. E vedete, oggi quei ragazzi l'hanno ricordato poco tempo dopo qualche giorno dopo addirittura che il sindaco di Milano, il prefetto di Milano avevano detto quella frase: a Milano l'andrangheta non c'è. In quell'operazione infinito, condotta da quei deviati mentali che sono i magistrati, da quelle persone geneticamente diverse, quelle persone di cui l'ex presidente del Consiglio dicevano che erano delle persone che vogliono il male degli altri, a cui cercava con l'assurdità di una istituzione che combatteva un'altra istituzione, di togliere tutte le armi per poter combattere la criminalità organizzata, le intercettazioni, cercava la legge sulla collaborazione dei pentiti, la legge per il 41 bis, la legge, tutte quelle leggi che erano state volute anche da Paolo e da Giovanni per cercare dare ai magistrati, alle forze dell'ordine, le armi per poter combattere la criminalità organizzata. Ecco, quei deviati mentali, qualche giorno dopo che quelle frasi erano state pronunziate dalle istituzioni di Milano, hanno assicurato alla giustizia 130 ndranghetisti che avevano giurato in un circolo di Paderno Dugnano che io che mi sono sempre rifiutato di partecipare a commemorazioni, a scopertura di lapidi, a intitolazioni di vie, io per una volta avevo accettato di andare a inaugurare quel circolo a Paderno Dugnano intitolato a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, quel circolo in cui sotto una immagine di Giovanni e Paolo, quel manifesto che tutti conoscete, dove c'è scritto le vostre idee cammineranno sotto le nostre gambe, quel sorriso vi viola per sempre, era stato fatto spostare il tavolo da quei dranghetisti perché non, forse avevano soggezione a giurare sotto il tavolo a ferro di cavallo, così come fanno nella casa madre di San Luca, giurare per la formazione di un locale dranghetista qui in Lombardia. Questo vuol dire che in Lombardia l'andrangheta ha assunto un'importanza tale da poter formare non una famiglia, non un'andrina, ma un locale di ndrangheta, cioè il raggruppamento di un numero, non so quanto l'ha detto quel ragazzo, di non so, 25 ndrine, che addirittura per la prima volta poteva giurare lontano dalla casa madre. Di questi giuramenti di solito, anche quando le ndrine si formano al di fuori della regione, dalla Calabria, vanno in Calabria a giurare. In questo caso l'importanza dell'andrangheta, della famiglia dell'andrangheta qui in Lombardia aveva assunto un'importanza tale da poter svincolarsi da questa tradizione di andare a giurare direttamente a San Luca o nei paesi della Calabria. E d'altra parte, non per niente, Buccinasco, un paese a pochi chilometri da quello dove abito io, lo chiamano Platì 2, perché l'andrangheta si è trasferita della famiglia di 'Ndrangheta, dove si sono trasferite armi e bagagli lì a Buccinasco, e la conseguenza è quella che a poco si comincia a vedere comuni sciolti per 'Ndrangheta, comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, addirittura il comune di Ventimiglia, comune in Liguria, non so quanti comuni sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. E il sindaco di Arese è stato arrestato di recente ed è adesso anche noi dovremo rieleggere l'amministrazione comunale, perché il sindaco di Arese è stato arrestato e ha patteggiato 2 anni senza la condizionale per malversazioni e per non ha a che fare con la criminalità organizzata, ma è il costume che si diffonde quando si cominciano a diffondere i costumi e la corruzione legata alla criminalità organizzata. A cosa mi è servito allora scappare? Non mi è servito a nulla. Per questo ripeto, e ve lo dico veramente con tutto il cuore, lo chiedo ai giovani di adesso: non scappate, questo paese non vi piace, ma è proprio per questo che dovete cercare di cambiarlo. Questo è il vostro paese e perciò ve lo dovete riprendere. E io ringrazio i giovani come voi per avermi fatto capire che cos'è la speranza. Vedete, io la speranza l'avevo persa. Io dopo i primi anni, dopo la morte di Paolo, in cui dopo aver visto quella che era stata la reazione della coscienza civile nel nostro paese, dopo aver visto che era stata la reazione della stessa Palermo dopo quella strage, Palermo è una città di gente abituata a chinare la testa sotto in serie infinita di dominazioni che abbiamo avuto, e ora la dominazione peggiore, quello che nasce dal nostro stesso interno, cioè non sempre venute a dominarci da fuori, sono venuti tutti, i romani, i cartaginesi, i fenici, gli arabi, non è mancato uno nella mia città, nella mia terra, ma ci hanno portato anche civiltà, ci hanno portato i templi greci. Oggi un tempio greco, se volete trovarlo, non andate a cercare in Grecia, non ce ne sono più, andate a Agrigento a cercare i templi greci, in quello che fu la Magna Grecia. Anche gli arabi ci hanno portato dalla civiltà arabo normanna, quando poi la loro civiltà si fuse con quella normanna. La peggiore dominazione che abbiamo avuto erano tutte dominazioni che venivano da fuori, la peggiore che abbiamo avuto è quella che è nata dal nostro interno, è la mafia. Ma Palermo si ribellò dopo il 19 luglio. Dopo il 19 luglio, alla cattedrale di Palermo, a quegli avvoltoi, a quei rappresentanti delle istituzioni che si erano presentati nella cattedrale di Palermo e che si disputavano i primi posti nelle panche della cattedrale, quelli dove meglio si viene ripresa dalla televisione, la popolazione di Palermo che aveva raggiunto il limite, che aveva sfondato un cordone di 5.000 poliziotti che erano stati fatti venire apposta da fuori, perché i poliziotti, i colleghi di quei ragazzi morti, di quei ragazzi che erano dentro quelle bare, non avrebbero mai accettato di difendere quelli che loro sapevano essere responsabili, corresponsabili di quella strage. E quegli avvoltoi furono cacciati dalla cattedrale di Palermo a calci, a pugni, a schiaffi, a sputi, come forse oggi noi dovremmo cacciare tanti di quei parlamentari che oggi seggono nel nostro Parlamento, anche lì a calci, a pugni, a schiaffi, a sputi. Ma abbiamo un altro metodo per scacciarli via, abbiamo il metodo democratico del voto, e lo faremo, lo potremo fare se ci sarà restituito il diritto di voto. Ma vedete, noi il diritto di voto non ce l'abbiamo più. All'amministrazione comunale, per fortuna, possiamo votare, voi potrete mettere la croce sui nomi di questi ragazzi, vi invito a farlo, io sono inviti che di solito non faccio, ma oggi ho sentito delle parole che se fossi qui, dovessi votare a Cantù, io non avrei dubbi per chi votare, io anzi cercherò di Io ho l'abitudine che quando comincio a parlare non finisco più, ma oggi cercherò di smettere perché io vorrei che questo sia l'incontro di questi ragazzi, cioè vorrei che alla fine, quando io smetterò di parlare, facciate delle domande, ma li facciate a loro. Sono questi ragazzi che ho sentito delle cose interessantissime, ripeto, ho sentito un programma interessantissimo, ma sicuramente ci saranno delle domande che voi vorrete farci e io vi assicuro, mi farò da parte per dare spazio a loro, è loro che devono parlare, è loro che vi devono rispondere su quelli che sono i loro desideri, le loro idee, i loro programmi. E ripeto, lì il voto voi lo potete esprimere, ma al Parlamento nazionale non possiamo più esprimerlo. Al Parlamento nazionale noi in quell'elezione, l'elezione politica, siamo degli analfabeti che andiamo in una casella elettorale e mettiamo una croce, come gli analfabeti mettevano una croce al posto della firma. È questo che dobbiamo fare, allora è per questo che dobbiamo lottare, per riprenderci il diritto di voto, per impedire quello che succede nel nostro paese e succede a destra e a sinistra, perché non c'è più la destra e la sinistra nel nostro paese, non esiste più. Il PD non è un partito di sinistra, secondo me, il PDL non è un partito di destra, assolutamente, assolutamente. Mio fratello era una persona di destra, ma se fosse vivo oggi, su quella destra gli sputerebbe addosso. Non è la destra quella che c'era quando noi eravamo ragazzi, era tutt'altra cosa la destra. La destra era quella che ci faceva fare gli scioperi per Trento e Trieste, per questo che mio fratello forse poi andava seguito la destra, ma quella destra, non sicuramente la destra di oggi. E allora dobbiamo riprenderci il diritto di voto, dobbiamo riprendere il diritto di voto e in questa maniera eviteremo quello che succede a destra e a sinistra, che i segretari dei partiti scelgono chi deve essere eletto, è questo che avviene. La scelta non viene fatta da noi, viene fatta dai segretari dei partiti che, mettendo in testa alla lista le persone che vengono messe in testa alla lista, scelgono chi deve essere eletto, togliendo a noi il diritto di voto, praticamente, il diritto di scelta. E sapete come vengono scelte quelle liste? Ve lo dico io come vengono scelte. Nella migliore delle ipotesi vengono messe in testa alla lista le persone più controllabili. Nella peggiore delle ipotesi vengono messe in testa alla lista le persone più ricattabili. È questo che succede ed è per questo che il nostro Parlamento è diventato la succursale di un carcere di massima sicurezza. È per questo che destra e sinistra compatti negano l'autorizzazione a procedere per persone facente parte dell'uno o dell'altro schieramento, perché ormai rappresentano una casta autoreferenziale che pensa soltanto a mantenere e a perpetuare i propri interessi. E questa è la sorte della democrazia nel nostro paese. D'altra parte non potrebbe essere che così, signori, non potrebbe essere così, perché vedete, la nostra Repubblica, quella che chiamano la Seconda Repubblica, ha un peccato originale. Io non vi parlerò oggi di questo, non vi parlerò, ripeto, perché voglio lasciare spazio ai ragazzi e che facciate loro delle domande. Se volete farne qualcuno anche a me, io sono qui per rispondere a voi. Però un accenno almeno voglio farlo. Vedete, la nostra Repubblica ha un peccato originale. La nostra Repubblica nasce sulle stragi del 92 e del 93. È da quello che nasce la nostra Repubblica, questa Seconda Repubblica. Questa Seconda Repubblica ha le fondamenta macchiate di sangue, ha le fondamenta fatte sul sangue. Senza le stragi del 92 e del 93, questo sistema di potere non sarebbe arrivato al potere, non sarebbe nato. Questo sistema di ricatti incrociati che si basano su un'agenda rossa che è stata sottratta dalla macchina di Paolo subito dopo il suo assassino non starebbe in piedi. Senza quelle trattative che portarono all'uccisione di Paolo, perché per quello fu ucciso Paolo Borsellino, perché si mise di traverso rispetto a una ignobile, ad una scellerata trattativa che pezzi dello Stato avevano intavolato con l'antistato. E sapete perché? Sapete perché? Per poter salvare la vita, questo fu l'effetto, fu lo scopo della prima trattativa, per poter salvare la vita a una lista di personaggi, di ex ministri, di ex maggiorenti della Democrazia Cristiana, della sinistra democristiana, che la mafia riteneva, nel momento in cui non fu passato in giudicato con una sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza del maxi processo che chiuse per quindi convalidò e rese non più annullabili gli ergastoli che erano stati camminati dal maxi processo, fecero sì che la mafia, Riina, che fino a quel momento aveva detto ai suoi accoliti state tranquilli, tanto poi si aggiusta tutto, come si era sempre aggiustato tutto grazie a un giudice, Corrado Carnevale, che annullava tutte le sentenze di mafia. Quando tutto non si aggiustò, la mafia decise che i patti non erano stati rispettati e di conseguenza patti che evidentemente c'erano, e che di conseguenza dovevano vendicarsi di chi questi patti non avevano rispettati. Venne ucciso Salvo Lima, il viceré di Andreotti in Sicilia, con questo venne fermata l'ascesa di Andreotti alla presidenza della Repubblica, e poi c'era un'altra lista di maggiorenti democristiani, Vizzini, Mannino, e nacque allora questa trattativa per salvare la vita a questi inseriti all'interno di questa lista. Paolo di questa trattativa venne a conoscenza e potete immaginare quale deve essere stata la sua reazione. La reazione di Paolo deve essere stata così violenta, così assoluta, tanto ritengo da minacciare di rivelarla all'opinione pubblica, che a questo punto non esisteva che una possibilità: eliminarlo ed eliminarlo in fretta. Ed è quello che avvenne grazie a quell'attentato compiuto con il Semtex, un esplosivo, i mafiosi dopo nel Tritolo, il Semtex è l'esplosivo adoperato dai servizi segreti, quelli che tanto parte ebbero in quell'assassinio, come oggi, dopo anni in cui io venivo preso per pazzo quando facevo queste affermazioni, quello che oggi a poco sta venendo alla luce è quello che è stato coperto da una congiura del silenzio, perché vedete, che abbiano taciuto i mafiosi è normale, fanno il loro mestiere, è l'antistato che ha trattato con lo Stato e ha fatto il suo mestiere, ma lo Stato che ha trattato, quelle istituzioni dello Stato hanno trattato, perché hanno mantenuto il silenzio? Perché c'è stata una congiura del silenzio che è durata 20 anni? 20 anni, soltanto adesso, grazie, non bastava che il fratello di Paolo Borsellino da almeno 4 anni ad alta voce sostiene che mio fratello è stato ammazzato per questa trattativa, inchioda Mancino alle sue responsabilità, quel Mancino che sicuramente il 1 luglio del 92 nello studio del Viminale ha detto a Paolo che doveva fermare le sue indagini perché lo Stato stava trattando con l'antistato. E quale pensate che sia stata la reazione di Paolo? Ma io venivo preso per pazzo quando dicevo queste cose. Oggi che un mafioso Spatuzza, oggi diventato collaboratore di giustizia, è il figlio di un mafioso, Vito Ciancimino, Massimo Ciancimino, il figlio di Vito Ciancimino, hanno parlato di questa trattativa, improvvisamente questa congiura del silenzio, ripeto che è durata 20 anni, improvvisamente si sfalda, comincia a mostrare le sue crepe, e personaggi delle istituzioni che finora avevano taciuto parlano, dicono sì che di questa trattativa se ne avevano sentito parlare, sapevano. E allora perché ha taciuto Violante, che di questa trattativa sapeva? Perché ha taciuto Martelli? Perché ha taciuto la Liliana Ferraro? Perché ha taciuto Conso? Perché hanno taciuto tanti personaggi istituzionali che questa trattativa conoscevano e di questa trattativa non parlavano? Perché non ne parlavano? Ve lo dico io perché non ne parlavano. Perché vedete, quella fu la prima trattativa, ma poi ce ne fu un'altra. Dopo la prima trattativa, che serviva per salvare la vita ai vecchi maggiorenti democristiani, se ne sovrappose un'altra. La prima veniva portata avanti da Vito Ciancimino, era quella per cui si sta svolgendo il processo a Palermo, un processo di cui nessuno sa parlare, nessuno sente parlare, vengono solo sui giornali siciliani, si legge qualcosa. Eppure riguarda la storia del nostro paese, eppure sapete tutto dei coniugi di Erba, di tutti questi, della Meredith, della Franzoni, di quei processi sapete tutto. Perché non sapete nulla di un processo sulla trattativa condotta da Mori, da De Donno, dal comandante del Ross, del generale del Ross, su cui si basa la storia di oggi del nostro paese? Perché non ne sapete nulla? Perché non sapete nulla che a Torino l'attuale comandante dei ROS è stato processato e condannato? Attuale generale comandante dei ROS è stato processato e condannato per associazione criminale, e nonostante questo continua a essere comandante dei ROS. Perché di questi processi non sa nessuno nulla? Perché qualcuno vuole nascondere qualcosa, perché su questa trattativa si cerca di fare il silenzio. E perché queste persone hanno taciuto? Ve lo dico io, ve lo ripeto, perché dopo quella trattativa ne nacque un'altra che invece venne condotta in prima persona dalla Dell'Utri. Quella persona, Dell'Utri, condannato a 7 anni, a 9 anni prima e poi in secondo grado a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, e non so quanto esterno sia stato quel concorso di cui, per il quale si aspetta oggi la sentenza in Cassazione. Ed è quella persona di cui il capo del governo, l'ex capo del governo, indicandolo a un congresso del PDL, quello che dovrebbe essere un partito di destra, ha detto: senza quest'uomo Forza Italia non esisterebbe. Perché lui è Dell'Utri che ha messo in piedi Forza Italia. E vedete, io non sono un politico, non sono un magistrato, non sono un giornalista, io sono un ingegnere, ragiono secondo la logica. E allora dico: se lo stesso capo del PDL dice che senza Dell'Utri Forza Italia non esisterebbe, e se Dell'Utri è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, io ne faccio un sillogismo. Se senza Dell'Utri Forza Italia non esisterebbe, se Dell'Utri è stato condannato per concorso in associazione mafiosa, io ne detraggo logicamente la conclusione che senza la mafia Forza Italia non esisterebbe, e quindi non posso considerare la Forza Italia un partito, o il PDL come lo chiamano adesso, un partito di destra. Dicevo, poi nacque questa nuova trattativa condotta direttamente da Marcello Dell'Utri, che serviva invece per individuare, per entrare in contatto con i nuovi referenti del potere, perché la mafia del potere ha bisogno. La mafia senza il potere non può vivere. La mafia ha bisogno di chi conceda loro benefici, la mafia ha bisogno di chi, delle amministrazioni. La mafia si deve insinuare all'interno dell'amministrazione, all'interno della politica, e senza ha bisogno del potere. La mafia non ha un partito, la mafia segue il partito che ha il potere, e quindi deve individuare il partito che sale al potere, o coadiuvare il partito che deve acquisire il potere, per poi poter intrecciare rapporti e avere favori da questo partito. Ed è quindi questa seconda trattativa che nacque dopo e che portò, quando sembrò arenarsi, alle stragi di via dei Giorgofili, alle stragi di via Palestro, alle stragi agli attentati che portarono alla distruzione di 2 basiliche in Vaticano, a quello che avrebbe dovuto essere il più grande attentato nella storia del nostro paese, cioè la strage dell'attentato del Teatro Olimpico a Roma, era una strage che era stata preparata, per cui già le macchine erano state portate all'ingresso dello stadio olimpico e che dovevano esplodere, coinvolgendo centinaia di poliziotti della carabiniera alla fine di una manifestazione sportiva, e che poi non avvenne. Non avvenne, io ritengo, perché intanto la trattativa si era conclusa, era stato accettato il diktat del che era stato consegnato alla mafia tramite il papello, e da allora non solo i governi che si sono succeduti hanno continuato a pagare le cambiali che erano state contratte nel corso di quella trattativa, e cambiali di questo tipo sono buona parte dei provvedimenti che ha portato avanti il precedente governo, poi caduto e soppiantato da questo nuovo governo tecnico. Ma nel contempo ha permesso queste due, l'esistenza di queste due trattative, che erano note da entrambe le parti, hanno fatto sì che nascesse appunto questa serie di ricatti incrociati che ha mantenuto gli equilibri del potere nel nostro paese e che tuttora, li mantiene. Ecco, avendo il nostro, questa seconda repubblica, questo peccato originale, io ritengo che potranno cambiare tutto quello che volete, ma fino a quando non cambieranno queste cose, non cambieranno queste ricatti, non cambieranno queste le complicità dovute a questa trattativa, il nostro paese, il nostro disgraziato paese, le cose non potranno cambiare. Ecco, io concludo rinnovando quello che avevo accettato, che avevo accennato all'inizio, e per cui ho detto che devo osservare gratitudine a questi giovani, è per questo che oggi ho accettato di essere qui a sostenere quello che di solito non oso fare, quello che è il loro volere partecipare ad una competizione elettorale. Vedete, io avevo perso la speranza, e dopo i 5 anni, i primi 5 anni dopo la morte di Paolo, anni in cui io andavo in giro a parlare perché ero pieno di speranza che tutto stesse veramente cambiando, io in quegli anni arrivai a dire che se Dio aveva voluto che il mio fratello morisse perché il nostro disgraziato paese potesse cambiare, io ringraziavo Dio di averlo fatto morire, perché io sapevo che quello è il sogno di Paolo, e quindi sapevo che Paolo, dovunque si trovasse, sarebbe stato felice di vedere che grazie alla sua morte il suo sogno si stesse per realizzare. Quando poi invece ho perso questa speranza, quando poi ho perso fiducia nello Stato, fiducia nelle istituzioni, io non solo ho perso la speranza, ma ho ritenuto anche di non avere più neanche il diritto di parlare, perché io non potevo parlare in nome di mio fratello, in nome di quel mio fratello che la speranza non l'aveva persa fino all'ultimo giorno della sua vita, tanto da poter scrivere nella sua ultima lettera queste parole: sono ottimista. Scrisse nella sua ultima lettera, la scrisse alle 5 del mattino di quel 19 luglio, e in quella lettera di quel giorno in cui lui sa che è arrivato a Palermo il carico di esplosivo che servirà per il suo attentato, Paolo scrive: sono ottimista. Allora io che diritto avevo di parlare in nome di Paolo quando avevo perso la speranza? E allora non ho più parlato e non l'ho fatto per 10 anni, 10 anni in cui mi sono sentito morto dentro, 10 anni in cui non aspettavo altro che di andare a raggiungere mio fratello, almeno nell'aldilà, se non avevo saputo stargli vicino mentre era vivo. Quando ho ricominciato a parlare l'ho fatto soltanto per rabbia perché avevo capito nel frattempo, avevo cominciato a capire perché era stato ucciso mio fratello, come mio fratello non fosse stato ucciso dalla mafia, ma fosse stato ucciso da pezzi deviati dello Stato, Allora ho ricominciato a lottare proprio per impedire, la prima cosa che ho fatto è andare a impedire che in via D'Amelio continuassero a venire il 19 luglio quegli avvoltoi a mettere delle colonne di Stato per una strage di Stato. Erano questo che venivano a fare quelle quegli avvoltoi in via D'Amelio. Allora da 4 anni, insieme con la mia agenda rossa, impediamo che le istituzioni si presentano in via D'Amelio a mettere le loro ipocrite corone. Quindi ho ricominciato a parlare soltanto per rabbia, ma poi ho incontrato dei gruppi di giovani, erano giovani soprattutto che mi invitavano, perché sono i giovani soprattutto che vogliono capire quello che è successo in quegli anni, perché forse perché si rendono conto che è necessario capire il nostro passato per spiegarci il loro presente e per poter condizionare il loro futuro. Questi giovani l'hanno capito molto più di una generazione adulta, ormai assuefatte, ormai rassegnate. Ed erano giovani soprattutto a invitarmi, e io a poco ho cominciato a capire dove stavo sbagliando ancora una volta. Vedete, io perché avevo potuto perdere la speranza? Perché io stavo peccando ancora una volta di egoismo. Io come avevo peccato di egoismo quando ho scelto di andare via da Palermo per andarmi a fare una mia vita, una vita per la mia famiglia, in un posto diverso, in quello che per me era un altro paese, era un paese diverso dal mio, un paese, quello che veramente allora era un paese diverso dal mio. E allora avevo fatto una scelta egoistica, e adesso ancora una volta stavo peccando d'egoismo, perché io avevo perso la speranza, perché avevo perso la speranza di poter vedere io la verità, di poter poter vedere io la giustizia, poter vedere con io conoscere la verità, quando ho capito che invece la mia lotta deve essere un'altra. Io devo lottare perché questi giovani possano vivere in un altro paese, in un altro paese che però è il loro stesso paese, un paese però cambiato, un paese diverso da come è oggi. Quando ho capito che è per loro che io devo lottare, è per loro che io devo cercare la verità, cercare la giustizia, non importa che io non riuscirò a vederla negli anni che mi restano da vivere, importa però che loro riescano a vederla, loro riescano a conoscerla, loro riescano a sentire quel fresco profumo di libertà nel nostro paese per cui Paolo e i suoi ragazzi hanno sacrificato la loro vita. Quando ho capito dove ancora una volta stavo sbagliando, ho riacquistato la speranza. E l'avrei potuto capire prima, l'avrei potuto capire prima soltanto se avessi letto meglio che cosa aveva scritto Paolo quel giorno alle 5 del mattino del 19 luglio. Quel giorno Paolo scrive parole come queste. Scrive: sono ottimista perché vedo che verso la criminalità mafiosa i giovani siciliani e no hanno oggi un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto. Ecco, vedete perché io non avevo capito quello che cos'era la speranza, che cosa diceva Paolo, perché io mi ero fermato a quella accusa che si fa a Paolo di colpevole indifferenza. Io mi chiedevo: ma come fa Paolo, che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia, ad accusarsi di indifferenza? E allora avevo preso quel rimprovero come un rimprovero fatto a me, perché vedete, io avevo ancora nelle orecchie le grida di mio fratello quando qualche giorno prima che venisse ammazzato lo avevo chiamato al telefono e gli avevo detto: Paolo, ma perché non te ne vieni via da Palermo? Perché non chiedi di essere trasferito? Perché non vieni a Milano, a Pisa, a Firenze? Se resti lì ti ammazzano, gli ho detto. E Paolo, mi ricordo, mi aggredì al telefono, mi disse, e il peso di quelle parole lo porto ancora sul mio cuore, mi disse: ah, perché tu te ne sei scappato, tu adesso chiedi anche a me di scapparmene. Ecco, io quando lessi Paolo che si accusava di essere indifferente, non si poteva accusare di essere indifferente, perché lui la sua vita l'aveva dedicata alla lotta alla mafia, lo diceva soltanto perché fino a 40 anni aveva fatto il giudice civile, ma era pur sempre un giudice, era rimasto pur sempre a lottare. E allora per questo non avevo capito che cosa diceva Paolo, come Paolo in quel giorno potesse essere ottimista perché la sua speranza eravate voi giovani, erano i giovani del suo paese, e per questo diceva di essere ottimista, perché diceva: quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta. E a Paolo e a voi giovani che Paolo ha affidato la sua speranza, e a voi che io sto affidando la mia e sto affidando quella di Paolo. Grazie.